Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie naturalmente a Patrizio Ciprari, oggi in regia con Silvia Giovanrosa e Barbara Innocenti. Parliamo dello stato della Città del Vaticano. Ve ne parliamo per due iniziative molto importanti. La prima coinvolge i musei vaticani, la seconda il Centro Televisivo Vaticano, che domani sabato celebrerà i 33 anni di vita, ma ne parleremo tra poco. A questo punto ci colleghiamo con il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, siamo ai Castelli Romani, dove questa mattina si è aperto al pubblico l'appartamento pontificio, un'apertura promossa dalla direzione delle ville pontificie in collaborazione con la direzione dei musei vaticani. Noi abbiamo a Castel Gandolfo la nostra inviata Antonella Palermo. Antonella, buona giornata.
Buona giornata a voi e a quanti ci seguono. Allora, si è conclusa la presentazione alla stampa delle visite che proprio a partire da domani saranno possibili del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, e si è conclusa con un concerto di musica popolare cinese intitolato La bellezza ci unisce, realizzato dal comparto musicale della Guangzhou Opera House, una delle più note in Cina. Si è voluto in questo modo promuovere, nell'ambito di un'occasione tanto significativa, un ponte tra culture, perché il ruolo dell'arte può essere anche quello di ambasciatrice per la creazione di un grande ponte culturale, per l'appunto. E tra l'altro, mentre venivano eseguite da questa orchestra popolare composta da sole donne, veniva eseguito dal maestro Cui Zimo, grande maestro dell'antica tradizione dell'arte calligrafica cinese, una sua interpretazione calligrafica di Anima Mundi, l'idea che ha ispirato il nuovo allestimento delle collezioni del Museo Etnologico dei Musei Vaticani. Ma torniamo al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove ci troviamo in una porzione di quelli che sono i bellissimi giardini circostanti, pensate, 55 ettari di superficie complessiva. Allora, abbiamo accanto Sandro Barbagallo, che è curatore del reparto delle collezioni storiche dei Musei Vaticani, che questa mattina ha dato qualche precisazione circa la novità straordinaria di questa apertura voluta da Papa Francesco. Salve Barbagallo, allora, dov'è la novità e dov'è invece il solco di una tradizione che affonda nei secoli?
La novità sta nel fatto che il Santo Padre ha voluto che venisse aperto al pubblico l'intero piano nobile del Palazzo Apostolico, piano nobile che è diviso in una parte pubblica e una parte privata, una parte pubblica dove per tradizione il Santo Padre ha accolto, ha ricevuto in udienza capi di Stato, sovrani, ambasciatori, cardinali, vescovi in visita ad Limina Apostolorum, ma anche semplici gruppi di pellegrini, mentre invece poi c'è anche una parte privata che fin oggi è stata top secret, se così possiamo dire, e che è sempre stata ad uso esclusivamente riservatissimo del Papa e di pochissime altre persone, ossia il suo segretario particolare, il secondo segretario, il suo cameriere particolare e nient'altro più, forse altre due o tre persone, nessun altro poteva accedervi. Papa Francesco ha voluto che anche questo ambiente fosse visitabile da parte dei tanti turisti che visitano i Musei Vaticani, ma cominciano a visitare anche le ville di Castel Gandolfo e il palazzo, perché già l'anno scorso il palazzo era stato aperto al pubblico attraverso la creazione della galleria dei ritratti dei pontefici che in qualche modo e sono anche gli stessi che hanno abitato questo palazzo, ma gli stessi che hanno avuto anche a che fare con questo palazzo, perché nella Galleria dei Ritratti Pontefici ci abbiamo esposti i ritratti di 51 papi, da Giulio II fino a Papa Francesco felicemente regnante, mentre invece i papi che storicamente hanno avuto a che fare con Castel Gandolfo sono appena 35, e di questi 35 soltanto la metà, anzi meno della metà, hanno avuto un diretto rapporto con Castel Gandolfo, nel senso che vi hanno abitato, proprio perché dal primo papa che è stato qui in villeggiatura, ossia Urbano VIII Barberini, che iniziò la sua villeggiatura esattamente il 10 maggio del 1626, già alla morte di Urbano VIII, il suo successore Innocenzo X, nei suoi 10 anni di pontificato, non mise mai piede a Castel Gandolfo, mentre invece il successivo pontefice, ossia Alessandro VII, amò immensamente Castel Gandolfo, il palazzo, i giardini, tutte le zone limitrofe, mentre invece dopo Alessandro VII, pensa un po', per ben 44 anni nessun papa mise piede a Castel Gandolfo. Bisognerà aspettare quindi il 700, bisognerà aspettare l'elezione di Papa Clemente XI Albani, il quale viene eletto nel 1700, ma per i primi 9 anni non volle mettere piede a Castel Gandolfo. Fu soltanto al 9° anno di pontificato, in seguito ad una malattia, che il suo medico personale, l'archiatra Lancisi, gli consigliò di venire a Castel Gandolfo per fare trascorrere delle vacanze, e trascorrendo qui delle vacanze si trovò talmente bene che decise di farvi ritorno per 6 anni ancora. Dopo quei 6 anni ne passeranno altri 6, durante i quali il Papa non riuscirà a muoversi da Castel Gandolfo, e nel corso del 700 soltanto altri 3 papi verranno: Benedetto XIV Lambertini, ci verrà Clemente XIII Rezzonico e Clemente XIV Ganganelli, ma poi dopo nell'Ottocento invece vi faranno arrivo soltanto Pio VII e Gregorio XVI e Pio IX, dopodiché Unità d'Italia, i papi resteranno chiusi in Vaticano. Faranno ritorno qui soltanto dopo oltre 65 anni, a partire dal 1932, e il primo papa a venire infatti sarà Pio XI, Ratti. Verranno tutti gli altri, eccetto che Papa Giovanni Paolo I, perché non fece in tempo. Anche Papa Francesco è stato qui, perché comunque vi ha celebrato un Angelus, vi ha incontrato per la prima volta il Papa Emerito Benedetto XVI.
Hanno pregato insieme nella cappella, dove tra l'altro è custodita una immagine raffigurante la Madonna di Częstochowa, che abbiamo avuto modo di visitare. C'è anche una particolarità: molto brevemente, in quella camera da letto che abbiamo visitato hanno addirittura partorito diverse donne. All'epoca della Seconda Guerra Mondiale erano persone sfollate, così?
Sì, esattamente, perché Papa Pio XII, nella sua estrema bontà, al momento in cui alla fine del 1943 iniziarono i primi bombardamenti che preparavano lo sbarco di Anzio, che poi avverrà il 22 gennaio del 1944, Papa Pio XII volle che le ville, il palazzo stesso, venissero aperti agli sfollati di Castel Gandolfo, Albano e delle zone limitrofe. Addirittura riuscì ad accogliere qui in questo luogo ben 1600 persone, oltre addirittura 1600 persone, e in quel periodo tutte le donne in stato di gravidanza avanzato vennero accolte nell'appartamento privato, e proprio nel letto del Papa partorirono i loro figli. Nacquero oltre 40 bambini che poi furono addirittura soprannominati i figli del Papa.
Grazie a Sandro Barbagallo, davvero buon lavoro per questa nuova stagione che si apre.
Grazie a voi, buona giornata.
E allora abbiamo qui accanto anche il parroco di Castel Gandolfo, Don Pietro Diletti, ben trovato. Fa un po' freschetto, Luca,
sì.
Si sente che siamo in altitudine, accanto a noi questa vista stupenda del lago. A quanti metri siamo?
500 metri esatti qui.
ecco, tra collina e montagna.
Collina e montagna, il mare che si vede giù in fondo.
Come ha accolto questa decisione di Papa Francesco?
Io l'ho accolta bene, perché molti turisti che venivano mi dicevano sempre, anche fino a 2 anni fa, diciamo, ma non si possono vedere gli appartamenti del Papa, non si può vedere il palazzo. E io naturalmente dicevo di no, anche perché questi venivano e non potevano vedere né il palazzo né le ville allora, no? Quindi il fatto che il Papa ha aperto, secondo me, è veramente un dono che ha fatto anche alla città di Castel Gandolfo, no? Perché questa gente che viene, e adesso sta aumentando sempre di più, sono gruppi, tanti gruppi che vengono, può vedere, può visitare qualcosa, non venire soltanto a Castel Gandolfo e magari ricordare il fatto che i papi erano qua, insomma, ma è un dono, credo, che di cui siamo veramente grati al Papa.
Il direttore dei Musei Vaticani, il dottor Antonio Paolucci, questa mattina, aprendo la serie di interventi per l'inaugurazione di questa apertura straordinaria, in qualità anche di soprintendente di quelli che sono tutti i beni architettonici e artistici della Santa Sede, ha detto che si tratta di un evento simbolico forte, perché rappresenta la politica pastorale di questo Papa, che è proprio quella di apertura al mondo. Ha detto Paolucci, questa era un'isola sigillata, un universo chiuso per pochi privilegiati, adesso si può varcare quella soglia. E le ragioni, ha stabilito, di questa eccezionale bellezza, ha detto Paolucci, stanno in quell'armonioso rispecchiamento tra le straordinarie opere che sono custodite dentro e quella bellezza straordinaria che c'è fuori. Tra l'altro Luca ci ha tenuto moltissimo a sottolineare, Paolucci, ecco, quanto siano preziosi i boschi di faggi, i boschi di querce che sono qui presenti, e ha anche lanciato l'appello, mi raccomando, vigilate, custoditeli, c'è una bellezza monumentale, artistica, una bellezza naturalistica che davvero va tutelata. Dicevamo 55 ettari di terreno e ecco, tra l'altro volevo
a chiudere Antonella.
Sì, che sul sito museivaticani.va si possono prenotare i biglietti, che vanno da un minimo di 10 euro a massimo di 26 euro a seconda della tipologia di visita, quindi un'occasione penso davvero unica per la quale conviene approfittare. Grazie al parroco di Castel Gandolfo, buon lavoro a lei.
Grazie a tutti.
E io vi restituirei la linea da Castel Gandolfo. Buon lavoro, un caro saluto ad Antonella Palermo.
Grazie ad Antonella Palermo per questo suo ampio reportage da Castel Gandolfo per testimoniare l'apertura del Palazzo Apostolico al pubblico visitabile per tutti quanti quelli che lo vorranno. Un secondo argomento riguarda un compleanno particolare, i 33 anni di vita del Centro Televisivo Vaticano, che fu fondato nell'ottobre del 1983, e per questo ringrazio e saluto Stefano D'Agostino, che è il direttore del Centro Televisivo Vaticano. Ben trovato e grazie per essere con noi.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Diciamo subito che il Centro Televisivo ha 33 anni di vita, ma guarda con grande forza e con grande decisione e coraggio al futuro, soprattutto alle nuove tecnologie.
Sì, ma sai, ha un po' nel DNA, già nel 1983, quando San Giovanni Paolo II ebbe questa forte volontà, questa intuizione, istituì il Centrum Televisificum Vaticanum, mettendo alla prova i latinisti vaticani per trovare la parola televisivo, che naturalmente in latino non era contemplata, aveva già questa visione del futuro. Noi, diciamo, negli anni, anche attraverso la guida di grandi esponenti del mondo televisivo, ricordo Emilio Rossi che in una udienza proprio con Giovanni Paolo II parlò del Centro Televisivo come un bambino che stava crescendo, e questo bambino è arrivato a 33 anni guardando sempre al futuro, alla tecnologia, con un'ottica particolare, insomma, ecco, noi non vogliamo cavalcare la tecnologia, ma vogliamo domarla, se mi passate il termine. proprio per metterla al servizio della potenza del messaggio. Ecco.
Messaggio del Papa, e proprio per questo uno dei primi punti che vale la pena sottolineare per questo servizio è la digitalizzazione dell'archivio del Centro Televisivo Vaticano.
Guarda, è stata una forte volontà nel 2013 dell'attuale prefetto della Segreteria per la Comunicazione, Monsignor Viganò, appena arrivato al CTV, ebbe appunto questa forte volontà di far fare un passo in avanti all'archivio, perché secondo la sua visione, assolutamente condivisibile, gli storici d'ora in poi faranno, leggeranno la storia attraverso le immagini che noi proporremo, e tanto più saranno di qualità, tanto più il materiale avrà una lunga vita, ecco.
Altro aspetto, i contenuti, le immagini, e quindi anche una piattaforma proprio per la gestione degli stessi contenuti. Anche questa è un'altra realtà molto importante in questi 33 anni del Centro Televisivo Vaticano d'Agostini.
Sì, qui facciamo un piccolo accenno anche alla grande riforma che ci vede coinvolti. Ormai siamo vicini al punto di unione tra Radio Vaticana e il Centro Televisivo. La riforma dei media vaticani voluta da Papa Francesco è affidata proprio alla Segreteria per la Comunicazione. Ormai il mondo si muove verso il multimediale, quindi l'audio, il video, la rete diventano una fonte inesauribile di immagini, di suoni, di testi. Tutto questo ci porta poi ad essere propositivi per il futuro, nuove tecnologie, nuovi contenuti, nuovi linguaggi adattati sempre con l'occhio alla diffusione del Magistero.
In quest'ottica, ad Agostini, e lo spieghiamo anche ai nostri amici ascoltatori, la sfida ormai è quella dell'Ultra HD, cioè il 4K, tra l'altro televisori che sono già in vendita nei principali magazzini che hanno appunto apparati televisivi in vendita.
Assolutamente, noi già abbiamo sperimentato la tecnica dell'Ultra HD, e anzi non proprio in anteprima, però ci tengo a dare questa notizia attraverso Radio Vaticana: la chiusura dell'anno santo, il prossimo 20 novembre, sarà ripresa, registrata naturalmente in tecnica 4K Ultra HD, con l'aggiunta di un'ulteriore sigla HDR, cioè High Dynamic Range, cioè un'immagine che si avvicina sempre di più alla percezione dell'occhio umano, e verrà diffusa via satellite, quindi chi avrà già in casa il televisore in 4K potrà apprezzare ed essere ancora più immerso in queste immagini spettacolari.
Un'altra riflessione da fare riguarda proprio il pontificato di Papa Francesco, che naturalmente ha grande interesse nel mondo, e quindi anche tante televisioni, tanti network nazionali e internazionali richiedono le immagini di Papa Francesco. Che richieste vi arrivano, direttore D'Agostini? Che tipo di servizio fate ai grandi network, ma anche alla gente che ad esempio nell'area italiana vi può seguire direttamente anche su alcuni canali?
Noi, forse ho tralasciato un po', parlando di queste grandi tecnologie, il discorso fondamentale per noi di essere indirizzati verso anche chi non ha tutta questa tecnologia. Quindi noi partiamo dall'alta qualità per declinarla poi fino alla videocassetta o al DVD da consegnare, da spedire alle suore in Africa, che provvedono poi in piccole comunità a vedere le cerimonie del Santo Padre. Quindi è chiaro, il pontificato di Papa Francesco è seguitissimo, c'è una fame di immagini del Santo Padre veramente incredibile. Quindi tutti i grandi network mondiali naturalmente fanno riferimento alla nostra, come la chiamiamo un po' in gergo internazionale, news agency, cioè la distribuzione delle immagini dell'attività quotidiana del Papa. E in più c'è la ridiffusione delle grandi cerimonie. In Italia naturalmente TV 2000, la televisione dei Vescovi, e Telepace sono due network che ripetono sul territorio tutto quello che noi produciamo.
Non dobbiamo dimenticare che attraverso i canali del Centro Televisivo Vaticano, almeno nel Lazio, si può ascoltare anche la Radio Vaticana. Questo è un ulteriore servizio tra radio e televisione, quasi augurale di quello che stavamo dicendo prima per la riforma dei media vaticani, che vedranno il Centro Televisivo e la Radio Vaticana insieme.
Assolutamente.
Grazie a Stefano D'Agostini. Buon compleanno, è il caso di dire, buon 33esimo compleanno di vita del Centro Televisivo Vaticano.
Grazie di cuore per gli auguri, è un augurio condiviso, cioè una nuova ripartenza insieme.
Grazie a Stefano D'Agostini, direttore del Centro Televisivo Vaticano. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Da Luca Collodi, la linea torna alla regia.